Squarecast presenta il podcast Sottosopra. Sottosopra è un piccolo viaggio podcast fatto insieme a ospiti sempre diversi. Personaggi famosi o comuni mortali si incontreranno nel nostro podcast per raccontare a cuore aperto i successi e gli errori che hanno aperto o chiuso le sliding doors della loro vita. Gianluca, Michela e Luca ti danno il benvenuto al loro tavolo, ovviamente sotto sopra.
Buongiorno, buonasera, buon salve a tutti, siamo di nuovo qua sul podcast di Sottosopra, abbiamo come sempre un ospite meraviglioso e io, contrariamente a quello che faccio di solito, lo presento subito perché insomma basta sempre salutare i miei soci, oh, presentiamo subito, è con noi Riccardo Leto, ciao!
Ciao! Allora faccio una cosa, li presento io, con noi Luca e Gianluca, ecco, così... Vai,
ciao a tutti.
Che figata! Finalmente qualcosa di diverso.
Abbiamo cambiato i ruoli, dai.
Ogni tanto. Vabbè, mi sta. Voi dovete sapere che Riccardo è un sacco di roba. Ho anche difficoltà, sinceramente, a spiegarvi chi è. Faccio un veloce sunto. Possiamo dire che sei un attore, fondamentalmente.
Sì,
TV, cinema, teatro, colti, pubblicità. Fai la radio, fai il doppiaggio, sei uno speaker, fai i voiceover, ma la cosa fondamentale, non sei il fratello di Jared Leto.
Jared.
Allora, purtroppo no, però c'è stato un periodo in cui ci hanno creduto.
No,
perché è successo nel 2008-2009 a Parigi. Ero lì per col film Brokers e per gioco, stavano facendo la post-produzione. A un certo punto ero in uno studio che aveva lavorato al montaggio di Alexander.
Sì.
E in quel film c'era già Leto. Certo. E negli studi c'era il poster autografato di Jared Leto, no? Quando sono rientrato dentro, no, hanno visto poi dei miei documenti e hanno visto Riccardo Leto. E questi mi hanno guardato tutti in modo molto strano, ma io non capivo, giuro, sono entrato in quegli studi e non capivo. Ho detto, ma perché mi guardano così? E ero veramente in soggezione. Poi a un certo punto una si è avvicinata e mi ha chiesto l'autografo. Ho detto, porca miseria. Neanche l'ho finito il film. Ma c'è qualcosa che non funziona. Poi sono entrato in una stanza, c'era un mega poster gigantesco di Jared Leto e lì ho fatto 2+2. Ho detto, ma sta a vedere che questi credono che io che sono il fratello, insomma parente, cugino da qualche parte di Jared. E infatti era così, avevano creduto che io fossi parente stretto di Jared Leto.
Dovevi continuare a farlo credere.
No, vi prego. È stato fortissimo, veramente.
È bello, immagino. Però c'è una domanda che io, conoscendoti così, leggendoti te, mi sono posta da subito.
Sì.
Tu sei diplomato perito agrario.
Sì.
Hai fatto il militare di carriera.
Sì.
Come abbiamo definito a fare il lattone?
Ecco, bella domanda. Ma la fanno tutti questa domanda. No. Sai, ci sono momenti della vita, sembra che sto a fare, sai, quei poemi, no. Ci sono momenti della vita che veramente non sai cosa vuoi fare da grande. Io non lo so ancora adesso, che ne ho 53, però diciamo che in quegli anni lì avevo voglia di scappare, di fare cose nuove, di girare, eccetera, eccetera. Poi non so cosa è successo e c'era questo bando dell'esercito di iscriversi in accademia, eccetera, eccetera, ma non ci ho pensato due volte e mi sono iscritto. Non è che mi sono iscritto, diciamo che i miei genitori, insomma, mi hanno dato una spinta, nel senso vai. E così è stato, mi sono arruolato, però non doveva essere così lunga la cosa. E in effetti invece poi ci sono stato dentro 7 anni.
Pensate.
7 anni di carriera da sottufficiale e insomma la son fatta fino al 91. Poi ho deciso di smettere. Ma già all'interno della carriera già facevo cose artistiche.
Cioè, beh, immagino.
perché non è, cioè, era più forte di me. Io andavo a fare l'animatore nelle discoteche nel periodo invernale, mentre ero in servizio, quindi mi facevo poi tutte le serali fino al mattino. Insomma, è stato un tour de force non indifferente. Però lì poi ho scelto, capisci? Poi si è aperta il bivio e dire o rimani qui nell'esercito oppure fai altro. Ho deciso di fare altro.
Bene.
E me ne sono andato. Però lo porto con, cioè, non sono pentito assolutamente, cioè, sono molto contento di quello che ho fatto, perché comunque è stata una bellissima esperienza di vita, cosa che dovrebbero fare veramente tutti i giovincelli, perché il militare veramente ti fa crescere, non c'è niente da fare, è inutile. È stato un male togliere il militare, secondo me. Comunque,
sì, no, ha i suoi pro e i suoi contro come tutte le cose.
Sì, certo, assolutamente.
Bene,
Sì, sì.
Sì, sì. E poi, se non mi sbaglio, tu, Riccardo, hai fatto il militare in Trentino? O
l'Accademia era Viterbo, poi ho girato tutta Italia per vari corsi, aggiornamenti, eccetera, eccetera, e poi l'ultima destinazione era al confine austriaco, per essere precisi, a Monguelfo.
Alla grande proprio, io ho fatto militare a Merano per
quello. Ecco, quindi
per quello che te lo chiede.
Sì. Ero a Monguelfo. Quando mi sono congedato hanno chiuso il distaccamento.
Proprio l'hanno fatto così, hanno detto basta, è andato via.
È andato via.
Hanno gridato stacca.
Ma sai, più che stacca, hanno tirato giù tutto, non c'è più niente. Hanno tirato giù caserma, tutto, non c'è più niente. Hanno fatto villette, non so.
Gli hai fatto questo effetto, insomma.
No, non lo so se sono stato io, però.
Da paura. Adesso invece ti faccio, guarda, una domanda su cui io ho ragionato tanto, veramente tanto.
Aia.
La trovo davvero profonda.
Aia.
Occhio,
Siamo fatti, sappilo.
Siamo fatti. Nei mille lavori che tu hai fatto, nei mille film e quant'altro, tu hai avuto la fortuna di lavorare con Sergio Muniz.
Sì, siamo molto amici, sì.
Ma è veramente così figo.
Io te lo devo dire, con tutto il rispetto, cioè, voglio dire, lo dovrebbero dire le donzelle, le dolci fanciulle, sì, comunque.
Facile.
Sì, comunque, sì. È una calamita.
È vero, posso immaginare.
Io ti racconto quando l'ho chiamato per il film Brokers Eroi per Gioco nel 2008, ci eravamo sentiti, ci eravamo già conosciuti tramite regista Angelo Licata, e a un certo punto io gli dissi: guarda, vieni giù a Torino, poi parliamo un attimo, ci mettiamo a fare due chiacchiere. Ma non ci ho pensato, sinceramente. Sono andato in una cremeria, una pasticceria, sono nel centro a Torino, e sono entrato con lui come se entrassi con mamma, col fratello, con l'amico. Cioè, non mi rendevo conto che lui era per l'Isola dei Famosi, ha fatto già un sacco di robe, era proprio al top del top. Non sono riuscito a parlare, cioè, siamo entrati dentro, ho detto proprio dai, scappiamo, andiamo via, e sono andato nel mio studio a Torino, e mi hanno fatto la posta, ci sono passate la voce lì, delle ragazzine, insomma, una decina di ragazzine, si sono piazzate davanti al mio studio finché non siamo usciti da lì. Era una cosa allucinante. Però sì, è così, è proprio così. Ma poi è una persona simpaticissima, per carità, non è solo bellezza, perché per carità, beato lui, ma è anche una persona molto a modo, è molto simpatica. Abbiamo lavorato anche molto bene, quindi.
Certo. Beh, immagino che lavorare tra lui, Scamalcio, insomma, la bellezza ci sta, ma sono veramente bravi comunque.
Cioè, beh, adesso voglio dire, adesso non è che dobbiamo parlare delle altre persone. Cioè, guarda che sorriso ha quest'uomo.
Lo vedi?
Allora, no, non lo vedi perché per là fai il podcast, però voglio dire, se lo vedi in televisione ha un sorrisone della miseria.
E lo sai, è una delle cose per cui è più famoso Riccardo, il suo sorriso.
Addirittura.
Davvero. Dicono di te che sei un artista impossibile da non ammirare. Poi voglio dire, ragazzi.
Vabbè, adesso no, io i complimenti arrossisco, perché veramente non ci riesco, cioè, per me sono una cosa, faccio le cose che mi piace fare, cerco di farle il meglio possibile, e boh, Però mi fa piacere, insomma, che mi dite queste cose, insomma.
No, ma Riccardo, tranquillo, lo dice a tutti.
Ah, no? Ok, boh, perfetto.
Ma sei una bruttissima persona, non potevi continuare a fare quello che stavi facendo.
No, grazie, non so se è Luca o Gianluca che mi ha detto.
Gianluca,
grazie Gianluca, ti voglio bene.
No, perché bisogna un attimo chiarire le cose, perché quando mi paleso bene. Bisogna dirlo, lei lo dice a tutti.
Boh, ok, benissimo. È finita l'amicizia, sai, no?
E tra l'altro chiede a tutti di Sergio Muniz, anche quelli che non lo
perché non c'entra niente, voglio dire.
Cogliamo l'occasione per salutarlo. Non ho mai conosciuto in vita mia, ma lo salutiamo lo stesso.
Va bene.
Ma invece, tornando un pochino più seri, sì, dai, al tema della trasmissione.
Ma io volevo finire così, visto che...
No, visto le molte cose che tu hai fatto... Sì. Non si può parlare magari di rimpianti, ma c'è qualcosa che avresti voluto fare al posto dell'attore? Qualcosa che dici adesso, ma avessi fatto qualcos'altro magari, mollato il militare o addirittura prima della carriera militare?
Allora, sì, c'è. Io ho un rimpianto, ma non so neanche se chiamarlo rimpianto, sai, perché comunque io ho iniziato la mia carriera artistica suonando e cantando, ok? Ho inciso due dischi, un LP, due 45 giri, perché i tempi sono ancora... Sì.
Ma col tuo nome?
Sì.
Devo averli.
No. Beh, guarda, se cerchi su internet forse ce n'è ancora qualcuno su eBay che lo vendono. Non lo so. Su scrivi Riccardo Leto, he's a good man, lo trovi.
Sono abbastanza malato di vinile.
Tu scrivi 45 giri, Riccardo Leto, ma quello è solo uno, gli altri è difficile che li trovi, perché avevano stampato veramente pochissime copie, ma proprio una cosa da promo, ecco, non erano da vendita. E lì è stato un periodo bello, lì ci credevo moltissimo, ero andato a fare provini anche per il nuovo proposto di Sanremo nel 94. E avevo portato un gruppo, facevamo del funky and soul in italiano.
Figo!
E sì, eravamo... Insomma, tiravamo abbastanza bene, perché comunque, sai, in quel periodo c'erano i Ladri di Biciclette, c'erano i Di Lotta su Cuba, che avevano già un bel ruolo, insomma, avevano già una bella fetta di mercato. E noi cercavamo di entrare dentro con il nostro stile, insomma. E niente, poi non è andata bene. Io poi ho continuato ancora per un po', poi ho detto basta, nel 99 mi sembra, 99, sì, 99 mi sembra. L'ultimo concerto abbiamo fatto l'apri a Biella, c'erano anche gli Avion Travel, e poi abbiamo chiuso, basta, finito. Quello era il mio primo amore. Sono.
Ma dai, figato, ho visto adesso la copertina del 45
giri. L'hai trovato?
Ho trovato. Nella copertina, tra l'altro, nella foto sembri Gigi Lentini dopo il trasferimento.
Dal Milan.
Gigi Lentini dopo che la mia parte della città aveva messo a ferro a fuoco Torino.
Sì, c'ero anch'io quel
giorno. Ok, allora.
La vostra parte della città.
C'ero anch'io.
Quindi oggi siamo in pareggio, siamo 2-2.
Sì. Oggi grande soddisfazione, tra l'altro.
Sì, oggi stranamente è una grande soddisfazione. Io evito di parlare di questa squadra.
Anch'io, evitiamo.
No, non mi rappresenta tantissimo.
Diciamo. Ma se ne parli sempre, Luca, ma cosa stai dicendo pure tu? Che parli sempre del Toro.
Hai ragione. Mi divido tra il Toro e i Boom da Bash.
Va bene.
No, vai.
Il regista che hai fatto più dannare, chi è stato?
Ah, che bella domanda.
Poi faccio quella dopo, non credo.
Aspetta, perché mi metti... Allora, cinema e televisione, quindi, vediamo un attimo. Cinema... dannare no, dai, è una parola brutta, dannare no. Diciamo che tanti punti e spunti di vista con Max Chicco quando abbiamo fatto... Saddam nel 2005, perché lì avevo il ruolo da protagonista insieme a Mauro Stante, e in effetti lì c'era un continuo, sai, vedere le scene in un modo o nell'altro. Ovviamente lui aveva la sua, giustamente era il regista, io come attore avevo un altro modo, e insomma forse con lui diciamo che ci sono stati un po' più ma neanche da ridire, no, assolutamente no, anzi tanti spunti di lavoro, di idee, ecco, di idee, questo sì, ma non ho fatto dannare, io spero no, sono stato sempre bravo.
Bravo, così
ma perché? No, dai, no, bisogna fare... Mi hanno fatto incazzare, sì. Quello sì.
La domanda era quella, chi ti ha fatto più impazzire?
Porca miseria, non posso farli i nomi, mi dispiace, no, non posso. Non posso.
Le iniziali, dai.
No, ma non scherzate neanche, ragazzi. Ho finito di lavorare. No, no, c'è stato qualcuno in TV, che non lo so, veramente. Cambiamo un'idea ogni 30 secondi.
Mamma mia.
E ti cambiamo le battute ogni 30 secondi.
Mm-mm.
Quindi tu hai studiato un personaggio, caratterizzato un personaggio in un certo modo, studiato le battute in un certo modo, poi arrivi e lì sul set te li cambia tutto.
Non è simpatico.
Non so perché, ma da quello che dici penso che tu preferisca il cinema alla televisione.
Ma no, guarda, no, assolutamente, piacciono tutte e due, sia cinema che televisione. Dipende, ripeto, la storia ovviamente, i personaggi. Io poi mi affeziono alle cose che faccio e ai ruoli che interpreto, quindi quello no, però ti dico, ci sono certi registi che in effetti, poi ripeto, facendo anche regia da un po' di anni, mi sono reso conto delle problematiche, no, dietro la macchina da presa, quindi capisco anche che cosa vuol dire avere la responsabilità di una scena, di un film, eccetera eccetera, quindi adesso ho ridimensionato anche il mio punto di vista nei confronti dei registi, un po' rompiballe, ecco, per modo di dire. Quindi li posso capire, però voglio dire, succede, nel set succede anche questo. Ecco. Ma è stato veramente uno o due in tutta la mia vita, cioè niente di che, ci sta, va bene così.
Sicuramente sì, ma invece... Visto che comunque tu hai fatto tante cose, non solo italiane, tanti film, tanto per le produzioni italiane, ma anche hollywoodiane o comunque estere.
Sì, no, poi hai detto giusto, hollywoodiana, l'ultima arriva proprio da Los Angeles.
È vero.
No, The Chain, questo qui di Stefano Miller, praticamente è un film che poi non è ancora deciso, perché stanno combattendo i produttori su da quanto so, negli Stati Uniti, per se farla diventare una serie TV o un film. Quindi se è una serie TV, quello a cui ho partecipato è il pilota, quindi, okay? Se invece sarà un film, è chiusa lì. No, un bel prodotto perché... è ambientato su due mondi, insomma, uno ambientato nel 1800, dove ci sono io, e l'altro invece ai giorni nostri, in una con Los Angeles contemporanea. C'è tanto magia, mistero, sedute spiritiche e via dicendo. E io sono il capo della polizia del 1800, ok? È stata una bellissima esperienza, veramente molto bella. Io non la volevo fare. No. Ve lo dico sinceramente, no, non volevo fare questo film, e il regista mi ha teso un tranello, perché io dovevo fare, lo volevo aiutare solo dal punto di vista tecnico, quindi nella produzione. Invece poi lui mi ha detto, ma no, dai, vieni a farmi una comparsata, dai, così. Ho detto, ma sì, dai, vengo, non mi frega, lo faccio volentieri, dai una mano. E quando poi sono andato alla prova costumi, mi ha fatto provare un costume diverso da quello che dovevo provare, mi guarda e fa, no, tu mi fai il capo della polizia.
No.
Ma anche no, perché comunque era da recitare in inglese, io in inglese sì, abbozzo, parlicchio, molto maccaronico all'Alberto Sordi, ma non, da lì a recitare, signori, non tocchiamo i santi, per piacere. E invece lui è ancora convinto, ho dovuto prendermi un actor coach, e ho fatto la parte, e è stata dura, e vi racconto questo aneddoto. A un certo punto, quando ero sul set, c'era un actor coach della produzione americana, e io ho fatto la parte, mi ha guardata e mi fa, you London? Cioè, mi ha chiesto se praticamente il mio era un accento londinese.
Ah. Ma questo sai perché te lo posso dire io? Perché normalmente nel resto del mondo, quando i londinesi parlano quel cockney terribile, nessuno li capisce.
Esatto, bravo.
Un altro inglese li capisce quando parlano il dialetto.
Sai, con tutto quello, questo modo di parlare, tutto questo mondo ondulato, no?
È ovvio.
Sì, sì, al limite del grottesco, del divertente, no? Però in effetti ha funzionato, vabbè. Comunque no, a parte gli scherzi, è stato veramente un gran bel set.
Ah, bello, bello.
Ti consoli il fatto che io quando cerco di parlare vado a cantare in inglese, quando io cerco di queste cose... Io canto una sorta di Italo calabro
no,
inglese.
Sì, esatto.
Io aspiro tutte le cose per dare quella sensazione di lingua straniera, no? Faccio le H aspirate quando non devo farle, quindi insomma.
Vabbè, ma dai, tutti l'inglese, a parte chi ha avuto la fortuna di seguire dei corsi scolastici, eccetera, eccetera. Ma arriva tutto dalle canzoni che abbiamo scimmiottato da 30 anni a questa parte alla radio. Quindi tanti termini arrivano dalle canzoni che si imparano, insomma, poi alla fine io molti termini li ho imparati lì, poi dal termine tecnici, dal gergo tecnico del computer, insomma, eccetera, eccetera. Quindi sì, è normale, voglio dire, però da lì a recitare, aspetta.
Sì. Però ritornando a quello che stavo dicendo prima, appunto, delle tue varie esperienze, ci puoi dire la differenza che c'è tra, o che ci sono, le differenze tra gli attori italiani e quelli stranieri? Non so, mi viene in mente uno, Rocco Papaleo. Ah no, non è italiano. Ciao Rocco.
Dai, io amo Rocco Papaleo.
Anche io amo, per quello che ho citato. No, la differenza veramente di interpretare, di porsi nel set, così, tra gli italiani e il resto del mondo.
Allora, io ti posso dire della mia personale esperienza con gli attori inglesi, americani con cui io ho recitato. Loro sono molto precisi, molto, loro hanno la parte, imparano la parte e da lì non escono fuori. Ok? Mentre noi siamo anche molto più propensi all'improvvisazione.
Ah, ok.
Capito? La differenza, diciamo che molto è quella. Loro hanno, cioè l'attore protagonista ha il suo actor coach, l'altro attore ha il suo altro actor coach, è tutto molto preciso. Ognuno ha il suo ruolo, ok? Mm-hmm. E nel loro recitare, io lo vedevo, erano tutti veramente delle macchine da guerra, ok? Però poi ogni tanto, cioè, per esempio in una delle mie scene abbiamo improvvisato una cosa, l'ho improvvisata così, io gliel'ho fatta vedere alla regista, il regista gli è piaciuto, l'abbiamo fatta, e l'altro non riusciva a capire perché io facevo questa modifica, no? Invece poi l'abbiamo portata avanti e ha funzionato. Però è così, cioè praticamente noi siamo un po' più propensi all'improvvisazione, anche se non è preciso. Per esempio in un sitcom che ho lavorato con Giallini, per esempio lì è successo una cosa del genere. Lui è arrivato sul set, abbiamo fatto la parte, tre quarti di quello che è la scena è improvvisato.
Tutto.
E io non me l'aspettavo. Quindi succede parecchie volte, quindi devi stare molto sul pezzo, molto sul pezzo.
Decisamente.
Posso intervenire?
Assolutamente.
No, chiedo il permesso a Michela, perché purtroppo ormai sono vittima del suo...
Sei veramente una carogna oggi.
No, non sono una carogna, questo podcast è partito in un modo, ormai fai tutto tu, comandi tu, decidi tu, va bene, ok, non è un problema. No, Riccardo, a parte gli scherzi,
sì,
grande produzione o film indipendente, dove ti trovi più a tuo agio?
Indipendente.
E che approccio hai?
100% indipendente, ma te lo dico con il cuore, perché indipendente c'è tanta purezza ancora, tanta ingenuità a volte, anche c'è, però c'è anche della professionalità, per carità, perché comunque i ragazzini oggi arrivano veramente molto agguerriti, sanno tutto. Sono molto tecnici, cosa che tanti anni fa non era così, però li ammiro tantissimo, perché vogliono arrivare, si vede. Quelli che hanno anche un po' di competenze tecniche, scolastiche, eccetera, eccetera, io gli do una mano, cioè ci voglio andare. Gli altri invece che si improvvisano, invece me ne accorgo subito e non riesco a dare il massimo. Mentre quelli che invece, come ti ho detto prima, sì, io ho lavorato con dei ragazzi anche giovani delle scuole, no? A Milano soprattutto, mi sono sempre trovato bene, perché comunque è gente che ci mette il cuore, ci mette davvero il cuore. Mentre per quanto riguarda le grosse produzioni, sai che fai la tua parte e poi finisce, tanti saluti, cioè rimane poco, ecco, rimane un po' poco. Mentre con l'indipendente ti rimangono anche i contatti, sai, il sociale è importante, no? Perché avere dei contatti li tieni, li mantieni, ti si risenti, poi magari quello ha bisogno di un altro, gli dai una mano, cioè, capisci, c'è tutto poi un... E questo lavoro è fatto anche di passaparola, ecco.
C'è anche più spontaneità praticamente.
Sì, decisamente più spontaneità. Poi se tu dai anche dei consigli, loro li accettano, perché sai che tu, insomma, fai questo lavoro da tantissimi anni, insomma, si fidano di te, e chiaramente poi tu, se vedi degli errori sul set, glielo dici garbatamente, ovviamente, e ti permetti di dare un tuo punto di vista, loro lo accettano, perché sono dei piccoli professionisti, cioè crescono bene, capito cosa voglio dire? Allora ti fa piacere lavorare con loro, ecco, questo certo. È
bene. Luca, quindi, la parola
parlando, va, visto che parli di produzioni indipendenti, a questo punto possiamo parlare della cosa più figa che tu abbia fatto in tutta la tua carriera, in pratica, che è Dark Resurrection.
Sì. Dove, allora,
una delle cose più fighe di Dark Resurrection è che tu e Sergio Muniz, praticamente il vostro personaggio ha il vostro nome.
Sì, è vero, Master
Muniz. È un nome da Jedi fantastico, capito?
Sì, è Jedi Leto, sì, è vero. Ma lì è stato, ci siamo divertiti, ma dai, io è proprio veramente stato, con Angelo ci conosciamo da tanti anni, ma lì c'è stato veramente molto divertente, sia come interpretazione, insomma, del personaggio, ma poi io mi sono divertito la parte tecnica, perché tutta la parte degli effetti speciali audio e colonna sonora l'ho fatta io.
Ah, però?
In studio, sì, RCL.
Wow, non male.
La RCL era il mio ex studio di audio. Prima facevo Sound FX, Foley soprattutto, tanto Foley. Ed era una delle mie passioni. Ecco, una delle mie tantissime passioni è il Foley e il Sound FX. Ah, e con Dark Resurrection, volume, cos'era? 0-1, non mi ricordo.
Volume 1, lo 0 era quello uscito dopo. Quello
dopo, esatto, bravo. Quindi vedi, siete più bravi voi.
Quando si parla di guerre stellari sono abbastanza preparato.
Beh, ok, benissimo. E lì avevo fatto appunto il Sound FX, stato lunghissimo, insomma, è stato 5-6 mesi. Non avevo, sai, tutte le apparecchiature, attrezzature per gestire un lavoro mastodontico come quello. Però alla fine l'abbiamo portato a casa.
No, ma è una figata incredibile. Poi voglio dire, cioè, per essere comunque un film...
Indipendente, proprio indipendente.
Fan, però comunque girato con un licensing, comunque con un franchise della saga. Era una roba impegnativa, perché non è che dici, non è puoi fare una roba
impegnativissima.
Un film fatta male, cioè devi fare un film serio.
No, impegnativissimo.
È venuto gran bene.
Sì, no, è stato bello, anche poi anche nel doppiaggio, poi io gli ho fatto la direzione del doppiaggio, abbiamo preso anche delle voci, insomma, a un certo livello, abbiamo preso Maurizio Di Maggio da Monte Carlo, avevamo la Vicky che lavorava lì, ancora a Monte Carlo, poi, insomma, me le ricordo tutti, poi c'era, c'era Giorgia Burza anche in quel film, nel primo, mi sembra. No, non mi ricordo più niente, ragazzi, è passato un po' di tempo.
Beh, sì, però grande.
Bello, sì, mi ero divertito tantissimo, sì.
Invece a bruciapelo, il tuo fotografo preferito?
Non ce l'ho.
No.
Allora, no. Diciamo che non è preferito. Allora, io ho lavorato, mi hanno fotografato in tre, poi non mi ricordo, e ognuno di loro ha dato il suo, cioè nel senso che il primo che mi ha fotografato ha dato una sua versione di me, ok? In studio classico con i fondali, insomma, presente, no? Le fotografie classiche che si usano.
Abbastanza presente, dai. Esatto. Io e Michela siamo fotografi, abbiamo uno studio.
Perfetto.
Quindi sappiamo.
Perfetto. mentre ci sono altri fotografi, per esempio una volta uno mi ha chiamato che lui voleva solo fare in esterna, e quindi un'altra tipologia di fotografia. Io sono abituato sinceramente a lasciare fare i fotografi, cioè io sono uno che piace sia uno che l'altro, sono a mio agio sia in un modo che nell'altro, cioè, però non ne ho uno diciamo preferito. Mi sarebbe piaciuto lavorare con una fotografa torinese, sono sincero, però non me l'ha mai chiesto, quindi non ci vado.
Chi è? Glielo chiediamo noi.
Sì, la Foresta.
Ah, ho capito.
Però non l'ho, non mi ha mai chiamato per fare foto, vabbè, non importa.
Ti farò, farò chiamare da Michela. Se
ma no, ma
no, sono Michela, sono una fotografa torinese, vuoi lavorare con me?
Va bene, Michela, quando vuoi, non c'è problema. Solo che, sai cos'è adesso? Che da quando ho fatto, allora, il primo book l'ho fatto nel 2005, poi ho fatto l'altro book, non mi ricordo, 2007, 2008, non mi ricordo, poi l'altro 2012 e l'ultimo 2017. Quello, adesso dal 17 in avanti, sono un pelino ingrassato, ma lo dico tranquillamente senza nessun problema, un po' per la pandemia, un po' perché si è lavorato un po' meno, stando sempre a casa, seduti, è ovvio, ok? E quindi adesso faccio un po' fatica a farmi fotografare, perché vedo tutti i difetti, che prima non li vedevo, no? Adesso li vedo. E qua è una scella un po' più grande, un po' più...
È una sfida.
Ah, no, guarda, se riesci a farmi diventare esattamente come prima, guarda, diventi subito tu la fotografa preferita, non c'è problema. Lo scrivo dappertutto, guarda, nessun problema.
Va bene, va bene. Guarda che io sono Pistina, e sono una bilancia scorpionata ascendente gemelli.
Va bene. Non si era capito.
Mettiamo agli atti, dai.
Ho sentito una voce, ma niente, andiamo avanti, non c'è problema. Ho sentito qualcosa che è intervenuto, qualcuno. E visto che sei intervenuto, Gianluca, adesso gli fai una domanda.
No, così mi prendi veramente in contropiede, dai, sei cattivissimo, era bellissimo ascoltarvi, soprattutto questo Sergio Muniz che continua a partecipare involontariamente a questo podcast, e lo salutiamo, cioè grazie di aver partecipato.
Vabbè, sta continuando ad intervenire Sergio senza saperlo, perché Riccardo dopo lo chiama e gli dice: ti prego, fallo, perché altrimenti mi rompono le scatole, fallo anche tu.
No, no, volevo solo aggiungere che, tra l'altro, la fotografia, se non erro, è anche una tua grande passione, giusto?
Sì, ecco, è passione, bravo, è una passione.
Sì, è una passione.
Sì, è una passione. Sì,
vabbè, buono, visto delle foto che hai fatto che non sono per niente male.
Sì, mi piace ogni tanto, quando ho tempo, di prendere la macchina e fare qualcosa. Mi piace il bianco e nero, sono un fans del bianco e nero. Però non disdico anche fare delle cose un po' particolari, qualche foto ovviamente con l'aiuto anche dei soci, del fotoritocco, fare delle cose particolari. Però diciamo che sono più per il ritratto in bianco e nero dell'essere umano, in tutte le sue forme. Quando mi capita, se riesco, rubo qualche scatto. Infatti a Palermo avevo trovato veramente un sacco di belle facce, avevo fatto degli scatti, mi erano veramente piaciuti, e qualcuno l'avevo messo nel mio sito, molti li ho ottenuti per me, così, perché è una passione, non è un lavoro.
Certo. Però sì, Palermo fantastico.
È facile scattare.
Ecco, visto che parli di città, il posto che ti è piaciuto di meno dove hai lavorato, in esterna intendo, chiaramente.
Ma ecco, parli che qua... ci facciamo amare da tutti.
Beh, lo faccio apposta perché non abbiamo ancora parlato male di nessuna città, di nessun paese.
Ma tu parli di come attore, regista, nel mio ruolo? Cioè
In ambito sia di attore, di regista, quando sei andato a lavorare tu dici: guarda sto posto, che luce brutta, che c'è, che posto che è brutto, dove mi hanno portato a girare.
Non rispondere.
No, aspetta, no. Aspetta. No, brutto no. Mi dispiace, ma non sono riuscito a trovarlo. Vabbè, in Italia, attenzione, in Italia no.
All'estero... Allora, ti sei sentito meno confident, ecco.
Allora, diciamo a Stoccolma, perché ero andato in un periodo in cui il sole praticamente lo vedevo col candelino, che era ottobre, novembre, e ho detto: ma come cazzo fanno a vivere questi qua senza sole? Cioè, perché in effetti ce l'avevano 4 ore, 5 ore al massimo, tutto il giorno, cioè, era veramente dura. e non mi trovavo bene, mi sono trovato bene per un altro, non so se mi sono capito.
Sì, ho capito, presente, ci sono stato.
Però per il resto devo dire, ma solo quello, ma se no, no, a me piace, non c'è una location, diciamo una città, un paese in cui mi sono trovato male, mai. Non l'ho trovato. Sì,
ci siamo salvati, Gianlu.
Sì, questa volta è veramente in calcio d'angolo.
Fantastico. Gianluca, ti lascio l'ultima domanda. Quella che facciamo di solito, dai.
Ma no, dai, di solito la fai tu. La faccio io?
Sì.
Va bene, te la faccio io, Riccardo,
sì,
allora.
Dai
un voto da 0 a 10 alla tua vita di lavoro, lavorativa, e al tuo progetto, diciamo, di vita.
La prossima volta la faccio io, che la faccio.
È meglio, ma te l'ho detto io.
Allora, artistica mi do 7. 7 perché ho fatto tanta gavetta, continuo a farla, per carità di Dio, perché non sono arrivato da nessuna parte, diciamo che sono ancora lì. Però diciamo che le cose che ho fatto le ho fatte, mi sono piaciute, ecco. Ma vorrei fare molto di più, molto di più, quindi mi do 7, ecco, non posso darmi di più. Per quanto riguardo di vita, che domanda, ragazzi, su certi aspetti mi do 10, ma vi dico perché. 10 nel senso come esperienza di vita, di tutte le cose che ho fatto, di tutte le cose dove mi sono appassionato, dove io veramente ho fatto tanta cosa nella vita, oltre alla parte artistica anche ho imparato a fotografare, ho imparato, non so, a gestire tutta la suite di Adobe, quindi Illustrator, InDesign, Photoshop, eccetera, eccetera, i programmi di editing audio e video, tutto da solo, senza scuole, senza corsi, quindi lavorando, pasticciando, eccetera, eccetera. Internet, social network, softwareista, tutte queste cose qua che magari gente ci fa scuola, studi, io invece non me le sono fatte da solo. Sono che piace camminare, va in montagna, quindi gli piace fare escursioni, ho cambiato 1000 lavori, perché non sono uno che si sta seduto. Adesso un po' di più sì, ma prima e quindi ho fatto tante cose, tante cose, e mi relaziono con certi ragazzi giovani che non hanno fatto una beata fava, cioè li vedo lì, ho detto ma porca miseria, io alla tua età ho fatto questo e quest'altro. Allora sai, mi viene un po' così, se mi do 10, fanculo, io ho fatto un sacco di roba, io ho esperienza di vita 10, su altre cose magari un po' meno. Per esempio, io non mi sono sposato mai, per mille motivi, non ho avuto figli, ho una fidanzata, cioè ovviamente una compagna, ma non ho mai avuto un progetto, ecco, di famiglia, capito? Mm-hmm. L'unico progetto di famiglia che ho è un gatto, ecco, capito? Che ho insieme alla mia compagna, tutto lì. Però non ho mai fatto appunto un classico percorso, sai, matrimonio, figli, eccetera, eccetera, no, come tanti. Ho scelto la mia vita diversa, ecco, tutto lì.
Non è obbligatorio fare tutti lo stesso.
Brava. No, ma siccome mi fanno tutti quella domanda, ma come, ti sei sposato? No. Perché? Ma che cazzo? Non è che è scritto il medico, mi ha detto sposati, oppure fai un figlio, no.
No, anche perché capisci che sei single, hai un fidanzato, hai la fidanzata, trovi la fidanzata, ti sposi, fai un figlio, fai il secondo, ma mi fate i fatti vostri della mia vita, porca miseria.
Esatto.
Se puoi rispondere, no, sono stato a Stoccolma e i miei standard sono leggermente alti.
Erano tanti anni fa, guarda, erano gli anni...
E che Luca ti invidia da morire.
No, adesso è cambiato, cioè... So che è cambiata tanto, cioè i tempi, io parlo dei fini anni 80, ok? Inizio 90, era veramente pazzesca, mamma mia. E adesso è un po' cambiato, ovviamente.
Sì, però non era male anche un paio d'anni fa.
Ah sì? Mi confermi?
Confermo.
Perfetto, ok.
Siamo stati peggio di nozze.
Ho capito, va bene.
Va bene, allora Riccardo, siamo arrivati alla fine.
Velocissimi, finita.
Guarda, è allucinante, passa talmente in fretta quando si sta bene, poi oltretutto, per cui è pazzesco, però...
Peccato solo per le tue domande, Vicky.
Ecco, vedi? Povera. L'avete massacrata.
No, è sparita Michela, credo.
Ah, sì?
Tu.
Ah, no, c'è.
No, ma ti devo svelare una cosa, sì, Riccardo. Sì. Mentre la prima volta che sono entrato, e l'ho trattata molto bene, mi ha mandato una parolaccia via Telegram e mi ha insultato per dirmi grazie per l'insulto. Cioè, grazie per avermi trattato così. Per quanto vedi, cattivo.
Ma se sono una principessina. Va bene, no, dai, veramente, grazie sul serio per essere stato qua con noi.
Ma figurati, tutto un piacere mio, insomma, piacere avervi conosciuto, ma poi è bello chiacchierare così, cioè, di solito mi fanno sempre tutte le stesse domande, vabbè, è classico, perché insomma, se fai questo mestiere, comunque le domande poi chiamano, no? Sono quelle solite, no? Quindi è difficile da uscire dal binario, però in effetti la chiacchierata libera è quella più bella, secondo
me. Certo. Va bene, allora vado a dire che faremo un secondo podcast dove ti faremo tutte le classiche domande.
No, guarda, allora, siccome quello che hai fatto voi lo faccio anche io ogni tanto. L'anno scorso l'ho fatto con Mani in Pasta, mi sono inventato questo programma durante la pandemia, purtroppo. E avevo i miei ospiti, tutte le personaggi, eccetera, eccetera. Io non ho mai voluto fare domande serie o comunque pseudo-serie legate alla carriera, eccetera, eccetera, dell'ospite, perché te lo fanno 2 miliardi di persone già quelle stesse domande, no? Allora cercavo di far uscire quelle cose che molti non sanno. Cioè, per esempio, tu, non so, Michela, a te che piatto di pasta ti piace? E perché ti piace quella pasta? Cioè, capisci? Cioè, io parlavamo di cucina, parlavamo perché bisogna attraversare la strada al semaforo all'angolo con quella via, con quell'altra, invece di andare dall'altro corso. Cioè, delle cose assurde che non hanno senso. Invece, però, sono quelle che poi al pubblico piacciono, si divertono, perché sono quelle parti, appunto, il backstage, come lo chiamo io, dei personaggi che molti magari non conoscono. E l'anno scorso, appunto, abbiamo fatto questo programma che si chiama Mani in Pasta. Ci siamo divertiti, appunto, facendo domande stupide, ecco, diciamo così, che poi invece sono domande normali, insomma,
sì,
per passare anche un'oretta in allegria, perché poi è quello che conta, no?
Infatti, noi abbiamo quest'idea di un. Gianluca ha avuto questa idea di un podcast chiamato Sotto Sopra proprio per questo motivo, per non fare sempre le solite domande.
Bravissimo.
Che poi ci stanno, santa pace, perché bisogna un po', come tu ben sai, caratterizzare un personaggio.
Certo.
Però poi bisogna sempre essere gentili e coccolosi, ma facciamo qualche domanda al contrario.
No, bravissimi, ma giusto così.
Infatti. Bene, allora, amici, potete sentire questa piacevole chiacchierata che abbiamo fatto con Riccardo su Spreaker, su Spotify, su Apple Podcast, sul nostro sito sottosopra.club, insomma, ovunque, basta cercarci e noi ci siamo. Ringraziamo ancora il nostro ben amato Riccardo, ricordandoci anche del DGT Network, che è la tua casa di produzione.
Ah, grazie, sì.
Chi ti vuole eventualmente contattare, come si parlava prima, anche magari qualcuno in erba, qualcuno che ha bisogno di aiuto, così mi sembra giusto che ci sia.
Sì, no, possono sia scrivere me personalmente, tanto io rispondo a tutti, come sito mio ufficiale, che è riccardoleto.it, oppure, come hai appena detto tu, grazie alla DGT Network, che è la nostra piccola società di produzione cinematografica, dove stiamo facendo i nostri piccoli lavoretti pian pianino, e insomma cerchiamo adesso, pandemia a parte,
certo,
di riuscire a fare qualcosa, perché adesso è veramente un po' dura, posso dirti che non è facile, non è assolutamente.
Capiamo perfettamente.
Sì. Anche perché se non aprono i cinema, ragazzi,
miei. Infatti, mette male. Ok, allora un abbraccio grande a Riccardo.
Grazie a voi, grazie Gianluca, grazie Luca, tutte e due.
Grazie a te.
Ciao ragazzi, grazie.
Dovrei salutare e ciao a tutti.
Ciao.
Ciao Sergio.